Sono le 8, 17 minuti e 40 secondi di giovedì 29 ottobre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia per la terza parte di 24 Mattino. Oggi ospiteremo la Ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, che è anche capo delegazione di Italia Viva nel governo, a parlare un po' sia della parte politica ovviamente, quindi delle tensioni che attraversano nuovamente la maggioranza sulla scorta del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ovviamente dei suoi temi, dei temi del Ministro. E poi avremo ospite il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ovviamente molto puntando sui temi Covid, sul trasporto pubblico e non solo su quello. Se volete intervenire, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, e l'800-24-0024. È il momento del nostro appuntamento con Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno, eccoci.
Eccomi, buongiorno, buongiorno a te.
Senti, ma tu ci credi a questa storia del governo di unità nazionale? Se ne parla ogni 3 mesi più o meno, però...
figurati, il governo sarebbe... Ecco, Codè, tu ieri ti sei letto con attenzione quella lettera di Zingaretti, sei rimasto che diceva bisogna aprire all'opposizione. Oggi la prende
mi ha illuso,
per buona.
Mi ha illuso.
Tu ti fai illudere ogni mattina da Zingaretti? No, per carità, l'intenzione è ottima, allargare l'opposizione, ma se leggi con altrettanta attenzione sul Sole 24 Ore di Lina Palmerin ti accorgerai che il capo dello Stato dice sì, fate quello che volete, ma il governo non si cambia, non si fa una crisi di governo in una situazione come questa. E quindi è evidente, vedo che Carlo Calenda in un'intervista al Quotidiano Nazionale dice è venuto il momento di Mario Draghi, insomma solita storia, è sì. Ovvio, Mario Draghi è sullo sfondo, ma di cambiare il governo in questo momento non si fa. Vedo anche dai filmati televisivi che Brunetta, a nome di Forza Italia, si avvicina continuamente al governo, va ai banchi del governo, dialoga, parla, concitato, sì. Ma non si cambia il governo adesso.
No. Arriverà forse, Paolo, un appoggino da Forza Italia sulle votazioni più difficili, questa è una possibilità.
Secondo me quello lo dicevamo già nelle rassegne dell'anno scorso, verso l'estate si è capito che Forza Italia si è resa disponibile e tutto finisce lì, non si cambia. Guarda, oggi nella politica nazionale l'unica notizia degna di attenzione mi è sembrata che Luigi Zanda ha lasciato Il Domani, il giornale fondato da Carlo De Benedetti, dove lui, essendo senatore del PD e tesoriere, credo ancora, del PD, è andato a presidente del Consiglio di Amministrazione, perché Il Domani è troppo critico col governo. E quindi, vedi, questo è un segnale in controtendenza alla lettera di Zingaretti. Zanda, che è costretto, perché lui è amico da 30-40 anni di De Benedetti, a lasciare quel giornale perché è troppo critico del governo, vuol dire che il governo è solido.
Bene.
Tu leggi Zanda invece di leggere solo ed esclusivamente Zingaretti.
A proposito di lettere, Paolo, l'epistolario oggi, che ormai chiameremo l'epistolario a Repubblica, si arricchisce anche di Luigi Di Maio. Se vuoi continuare a raccogliere per la tua famosa raccolta di lettere, non so se raccogli solo Zingaretti, però c'è anche una lettera di Luigi Di Maio a pagina 6.
Zingaretti lo raccolgo perché voglio fare un libro, ma insomma sì, certo, sì. Comunque è divertente che nei giorni caldissimi della crisi, della pandemia, la politica italiana sia in fondo così marginale, ecco, non ci sono grandi idee, anche perché credo che sotto sotto stiano studiando anche loro, di qui a una decina di giorni vedrai che lo faranno, un piano come quello fatto ieri dalla Francia e dalla Germania, due piani non identici, però guardate, i giornali li chiamano lockdown, ma sono lockdown diversi, sono delle clausure leggere, clausure perché lasciano aperte le scuole, lasciano aperte molte attività, sono studiate alla, e secondo me così si andrà a finire anche da noi, studiate in maniera tale a da non produrre le disparità che si sono prodotte con l'ultimo DPCM, cioè che lasciano aperte alcune cose, altre no, il ristorante è aperto a pranzo e non a cena, e B che consentono al paese di avere, di non avere quell'impressione spettrale, di continuare a vivere, soprattutto di salvare scuola e attività produttive. Sì. Visto che siamo in tema pandemia, oggi le polemiche del giorno riguardano i tamponi leggeri, perché Repubblica racconta che ci sono degli studi che dicono che non riconoscono 3 positivi su 10, e soprattutto sono scesi in campo 2 grandi autorità del mondo della virologia, che sono Rocco Siffredi, che ha detto che lui si è fatto un sacco di tamponi che sono risultati negativi, e poi questi tamponi leggeri, e poi alla fine era positivo, e anche Ronaldo, il calciatore Ronaldo, che ha detto che questi tamponi sono tutte delle stupidaggini, lui ha detto delle parole più pesanti.
Sì, l'ha scritto Roberto su Instagram, scusami, l'ha scritto su Instagram, sì, e sì, poi lo ha cancellato, però giustamente qualcuno ha fatto lo screenshot, ha fotografato queste parole.
Vedo
di Ronaldo.
Sei attento,
caro.
Sei attento. E Roberto Burioni allora ha detto, ma tu parli a vanvera, allora vieni, fai la nazionale dei calciatori virologi contro quella degli oculisti, l'ha preso in giro. Invece Matteo Bassetti ha detto che Ronaldo sta dicendo cose che molti pensano. Poi c'è un allarme, questo te lo voglio segnalare perché ne parleremo, perché vanno a casa 5.000 detenuti, di cui 3.000 con braccialetto e gli altri no, e siccome, come ricorderai la primavera scorsa, sull'andare a casa dei detenuti per paura del Covid si sono aperte, si sono aperte varie polemiche. Sì. Beppe Grillo ha approfittato dell'occasione per fare pubblicità su Facebook all'Hotel Forum, che è quello dove lui scende quando viene a Roma, e dice che lì c'è una cena che si continua a essere servita di 3 portate con stanza inclusa, 90 euro. Sì. E quindi
per aggirare il DPCM, cosa fai? Tu ti prendi una stanza dalle 19 alle 23 e ti portano la cena in camera.
Ti portano la cena. Ettore Rosato, invece, che è vicepresidente della Camera, sempre per stare alla politica, ha detto che qui i deputati portano tutti i cappotti, cioè tutti, molti deputati portano i cappotti, che è antigienico dentro e li lasciano sui banchi, e poi che dentro l'aula di Montecitorio tutti si abbracciano, molti si abbracciano, e che anche questo è antigienico, e ha denunciato con parole molto veementi. E Eugenio Giani, che è stato appena eletto presidente della Toscana, è sceso in piazza con i ristoratori, c'è una foto su molti giornali che lui siede con i ristoratori e protesta contro se stesso.
Mi ha colpito molto questa protesta di Giani contro se stesso, e il grande affetto tra i deputati, non è male questa cosa, questo scambio di tenerezza, si abbracciano,
a ogni voto che va bene. Quelli si abbracciano, si baciano, ovviamente senza mascherina, e il povero vicepresidente Rosato, Ettore Rosato, ha detto, ma che facciamo? Qui diamo uno spettacolo,
ragazzi.
Se ci fotografano, se ci filmano, è una cosa che non sta bene, bravo Rosato, complimenti a Rosato.
Abbracciatevi in segreto. Paolo, visto che stiamo in Toscana, hai parlato di Giani, andiamo agli Uffizi, va? Ne ho letto prima in rassegna stampa. Eike Schmidt, che è il direttore degli Uffizi, cosa ha fatto? Dopo aver fatto quella storia con Chiara Ferragni, portandola agli Uffizi, paragonandola alla Venere di Botticelli, 1000 polemiche perché la cultura alta e la cultura bassa non si possono contaminare, tutto quello che sta. Sappiamo, adesso ne fa un'altra, fa l'accordo con Lucca Comics and Games e mette, probabilmente
i
farà
fumetti.
Una qualche mostra con i fumetti, no?
L'ho letto anch'io con grande entusiasmo, del resto lui è un genio della irregolarità, aveva detto che Caravaggio è il più rock di tutti, ha portato Patti Smith, Elton John, e lui dice che tutto è relativo al fatto che lui da giovane gli piacevano Asterix e Obelix, perché lui, essendo di Friburgo, un tedesco, essendo di Friburgo, amava questi due eroi. E poi, quando lo hanno apprezzato, dice: ma come, i fumetti e gli Uffizi? Sì, dice, i fumetti. E ha citato una frase del compositore austriaco Gustav Mahler, in cui dice: nell'arte bisogna tenere vivo l'incendio, non adorare le fiamme. Chi parla di sacralità dei musei vuole venerare le ceneri. Insomma, sarà una polemica che continuerà.
Sì, è prevedibile.
Come, insomma, fra le altre polemiche che ho visto oggi, c'è che forse la regina d'Inghilterra sarà costretta a vendere Kensington Palace perché si è scoperto che è stata comprata con i soldi della tratta degli schiavi, e siccome in tempi di attenzione del politicamente corretto non si sa mai, questa cosa sta agitando molto i giornali inglesi, come tutti i giornali inglesi stamattina pubblicano una foto dei giocatori del Tottenham che stanno a riposo e stanno tutti, fine del primo tempo della partita, tutti sul telefonino, tutti, ma è una foto davvero impressionante. C'è uno sfogo di Mourinho che gli dice: ma siete degli scemi, ma siete pazzi, questo vi deconcentra. E sul Foglio lo storico Alessandro Barbero dice: basta i due pasti al giorno. È uno storico.
Ma come mai? Allora, sai che abbiamo un ascoltatore che tutti i giorni ci scrive e che dice che vuole te Papa e Alessandro Barbero Presidente della Repubblica. Non so quanto.
Cioè, guarda, rinuncio a Papa e lascio veramente il posto a Alessandro Barbero Presidente della Repubblica, che lo merita. È un genio nel fare la storia. E lui, essendo uno storico medievista, ha studiato bene anche quanto il mangiare, i riti intorno al mangiare influiscono. Dice: guardate, volete una soluzione anche ai problemi relativi alla pandemia? Andate al pasto unico. Però non ti posso lasciare senza dire un articolo molto importante che farà discutere, che sono, anzi, più articoli sul fatto che la disinformazione russa si sta accanendo contro Mattarella. Cioè, sui social, quelli che studiano per conto dei servizi segreti del COPASIR dicono che lo accusano per aver convocato il Consiglio Supremo di Difesa, che quella era una mossa che prelude a non dico un colpo di Stato, ma una maggiore attenzione delle forze armate alla situazione dell'ordine pubblico, e quindi c'è qualcosa che lievita sui social a proposito contro Mattarella, agitato dai russi, e secondo loro, secondo questi studi, questo avrebbe a che fare anche con un'agitazione sotterranea che porta agli scontri di piazza che abbiamo visto questi giorni. Attenzione alla disinformazione russa contro Mattarella. Sì.
Io però invece io non ti posso lasciare senza farti notare che ieri si è riunito il consiglio di amministrazione di Atlantia e adesso c'è
delle date,
abbiamo
15 gennaio.
Abbiamo una nuova scadenza, una nuova, attenzione, c'è la nuova scadenza. La prima è questa: Atlantia ha detto: se volete comprare autostrade dovete darci una risposta entro il 30 di novembre. E poi convocato il CDA per il 15 di gennaio, ormai non...
ha rinviato l'assemblea straordinaria al 15 di gennaio, quindi sai, convocato, ognuno può convocare anche a marzo. Aprile, ma era convocata prima e rinviata. Guarda che la caducazione
non avverrà mai.
Io faccio una scommessa con te, la caducazione no, comunque ce la portiamo nel 2021.
È molto probabile.
Se avviene prima ti pago una cena nell'Hotel Forum, quello consigliato da
È un po' ambigua la cosa. Noi due nella stanza dell'Hotel Forum.
Ma vabbè, prendiamo due stanze, paghiamo due stanze separate, 90 euro a testa. Io seguo in questo, sono in questo, ma seguo le indicazioni di Beppe Grillo.
Grazie Paolo, a domani.
Ciao.
Ed ecco,
Eccoci di nuovo alle 8:36 minuti. Siamo con Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali. Buongiorno Bellanova, bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ce l'avete con Conte voi di Italia Viva?
Assolutamente no. Vogliamo solo dare un contributo perché questo paese non precipiti ulteriormente in una situazione di difficoltà economica, oltre che a non riuscire a contrastare, come tutti dobbiamo fare, le espandersi del Covid. E la battaglia che stiamo facendo è esattamente questa, come abbiamo fatto negli ultimi mesi. Vorrei ricordare che nei mesi passati non siamo stati silenti, abbiamo sempre posto la questione di intervenire su quelli che sono i punti di maggiore criticità, sapendo che in primavera il Covid ha trovato impreparati tutti, ma con il passare dei mesi dovevamo e abbiamo cercato di fare interventi per limitare questo disastro, perché noi lo sappiamo, lo abbiamo detto dall'inizio, dobbiamo convivere purtroppo con il Covid fino almeno a quando non arriva il vaccino. E siccome non abbiamo mai creato illusioni e l'arrivo del vaccino porterà ancora qualche tempo, dopo che è arrivato il vaccino bisogna distribuirlo e organizzarsi per distribuirlo bene e per coinvolgere la più larga parte della popolazione, fino a quel momento le misure non possono essere quelle più semplici che la chiusura, le misure devono essere quelle di intervenire sulle maggiori criticità. E significa essere contro Conte dicendo ma vogliamo capire se abbiamo dato delle regole ai ristoranti, alla scuola, alle palestre, ai cinema, ai teatri e queste regole vengono rispettate. Possiamo dopo una settimana dire vi abbiamo suggerito delle cose, adesso cambiamo idea? Su che basi scientifiche? Questo è quello che ho chiesto per tutta la giornata di sabato, dalle 6:30 di mattina fino a sabato sera a mezzanotte. Quello che ho chiesto è su quali dati scientifici andiamo a discutere.
Mi scusi ministra, e nessuno le ha risposto?
Questi dati scientifici non vengono ancora messi nella disponibilità dei ministri, almeno non della ministra Bellanova e della ministra Bonetti. Allora credo che questo sia un problema di tutti i componenti del governo. Su quale base si decide? Non sulla base del proprio umore, sulla base delle proprie preoccupazioni. Questo, diciamo, è una responsabilità che la politica deve assumere nella scelta, ma prima di scegliere la politica ha il dovere di avere una base scientifica sulla quale tarare le proprie scelte.
Però siete stati informati voi di Italia Viva di cosa sarebbe stato deciso nel decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oppure no?
Stiamo parlando del decreto o stiamo parlando del DPCM?
Del DPCM.
Ecco, del DPCM, sì, infatti abbiamo fatto una giornata intera di discussione, ma aver partecipato ad una discussione e non aver visto accettate le proprie proposte, anche quando sono state supportate indirettamente da un comunicato delle regioni, un documento, e quello è pubblico, dove le regioni chiedevano di avere l'apertura dei ristoranti fino alle 23, un documento del CTS che in parte ci è stato letto dal Ministro della Sanità, ma non è stato consegnato nonostante io abbia richiesto, dove il CTS diceva l'apertura fino alle 18 rischia di creare assembramenti in luoghi non controllabili, cioè le persone si incontrano nelle case e quindi possiamo avere altri focolai, perché nei ristoranti hai dato delle regole, 6 persone per tavolo, 4 persone, decidi quello che devi fare, ma se fai fare degli investimenti a delle imprese non puoi dire il minuto dopo ho cambiato idea senza dare una valenza scientifica alla scelta.
Ma
che stai
cosa
facendo.
Suggerireste di fare voi, ministra?
Noi suggeriremmo di fare una cosa, diciamo, che è semplice ed è complicata al contempo. Intervenire sulle criticità. Sappiamo tutti che un problema, se dici che chiudi la scuola creando un disastro enorme, perché la chiusura della scuola dovrebbe far tremare le vene ai polsi a chiunque, per quello che comporta sui ragazzi e sulle ragazze, in questo caso per esempio di alcune regioni che stanno facendo scelte scellerate. chiudendo anche le scuole materne e le scuole elementari.
La scelta pugliese è scellerata, è la sua regione tra l'altro.
Sicuramente, e io credo che il governo deve impugnare queste delibere, perché non si può chiudere la scuola in questo modo, sapendo che la scuola non è la fonte dove si crea la diffusione del Covid. Il problema che devi affrontare è dei trasporti, perché tutti dicono che devi rallentare la mobilità e in questo modo cercare di contenere il Covid. Allora, se quello non è la scuola che devi chiudere, forse dovevi e devi intervenire sui trasporti. E questa non è polemica con questo o quell'altro ministro, perché tutti siamo responsabili, e proprio perché tutti vogliamo sentirci responsabili delle scelte che facciamo, vogliamo essere messi tutti nella condizione di avere la stessa base di informazioni.
Fatto sta,
allora, trasporti e sanità. Quando blocchi i ricoveri non urgenti, quando i medici di famiglia ti dicono stiamo scoppiando, non ce la facciamo più, quando tutte le categorie di medici, a partire dagli anestesisti, ti dicono se non si interviene, tra poco noi dovremo essere costretti a selezionare chi sì e chi no. Allora, il punto è chiudere i ristoranti e chiudere le scuole, o il punto è intervenire sulla sanità e sui trasporti, perché lì ci sono le maggiori criticità?
Fatto sta, però, mi scusi Ministra, c'è un fatto nuovo si fa per dire, che è la decisione ieri da una parte della Germania, che ha deciso di fare un lockdown più leggero, e dall'altra della Francia, di fare un lockdown vero e proprio, lasciando aperte le scuole, e su questo per carità, e però andando a delle chiusure molto dure e molto forti, ossia questa linea presa dal governo, dal Presidente del Consiglio domenica, non è una linea nella quale è solo in Europa a fronte di questa seconda ondata.
No, non è questo il punto, se si è soli o meno, il punto è ragionare su il livello di intensità che c'è in questo e in quell'altro paese. Sono situazioni diverse, ma anche nelle situazioni più gravi, come per esempio la Francia e la Germania, lasciano aperte le scuole. Per quanto riguarda i ristoranti, il punto è, così come gli altri luoghi, il punto è, se tu dici fino alle 18, per esempio per i ristoranti, è perché a pranzo non si crea il problema e a cena si crea il problema, o scegli di chiudere i ristoranti perché decidi di fare un patto, intervieni con i ristori e in questo modo credi di conquistarti il consenso, e invece non hai la pace sociale, perché poi vediamo tutti che la FIPE, così come le altre organizzazioni, dei rappresentanti dei ristoratori, stanno organizzando manifestazioni. E la mia preoccupazione è quella di non saldare la giusta protesta delle categorie interessate con ingerenze esterne, con presenze criminali, con presenze neofasciste. E questo è un punto che non si dovrebbe porre solo Italia Viva, è un punto che si deve porre tutto il governo.
Una cosa, Ministra, però non ho capito concretamente che misure avete suggerito al Presidente del Consiglio, o voi di Italia Viva?
Guardi, per quanto riguarda i trasporti, intanto abbiamo detto pullman privati, i pullman destinati alle attività turistiche, NCC, taxi con i quali fare convenzioni per cercare di decongestionare il servizio pubblico, perché in questo momento il servizio pubblico non regge.
E questo, è il, regge scuole, e questo è il fronte scuole, ecco. Mi scusi, il fronte ristoranti e bar, il fronte ristoranti e bar, perché là è più raro che ci si vada al ristorante, al bar con la sera, con i mezzi di trasporto pubblico, un po' più raro quantomeno. E, su quel fronte che cosa avete suggerito?
Ma sul fronte del ristoranti e bar si poteva fare una scelta, per esempio quella di tenere aperto la sera, abbiamo detto fino alle 23, con ingressi regolati, con il distanziamento, con tutte le garanzie che sono state suggerite dalla comunità scientifica. Non ho detto io, almeno questo è quello che mi è stato fatto credere, perché insisto, io non ho i documenti, ma mi è stato fatto credere che il distanziamento a ogni tavolo massimo 6 persone con un metro di distanza tra un tavolo e l'altro erano i suggerimenti della comunità scientifica. Si può mettere in atto questo, perché se l'alternativa è chiudere, io le dico che di fatto c'è la chiusura totale per molti di questi locali, perché una volta che ci sono tanti locali che a mezzogiorno non fanno servizio, parliamo dei ristoranti, tanti altri che facevano servizio a mezzogiorno, ma con lo smart working a mezzogiorno si è praticamente svuotata la loro clientela. A questo punto stai facendo la chiusura, e allora decidi, e decidi in un tavolo di confronto con queste categorie che magari poteva essere di maggiore interesse tenere l'apertura serale piuttosto che fare l'apertura fino alle 18, che di fatto non significa niente.
E questa sarebbe la vostra ipotesi. E questa sarebbe la vostra ipotesi.
Non significa niente, perché per molte aziende è la chiusura. Dopodiché, guardi, il problema è anche come utilizzi le risorse pubbliche. Perché ora hai fatto il ristoro, siamo a circa 6 miliardi, a qualcosa più di 6 miliardi, per i ristori per un mese, perché il DPCM vale un mese. Ma se malauguratamente noi dovessimo andare incontro ad una situazione di maggiore gravità e farlo per esempio per il mese di dicembre, dove le attività per questi locali non sono quelle di novembre, perché dicembre quante risorse, serviranno? E da dove si prendono queste risorse? E qui ritorniamo al punto fondamentale, la base scientifica sulla quale tu assumi delle decisioni. Perché se non
lei
c'è
dice,
quella...
guardi ministra, mi è chiaro, cioè lei dice ci mancano i dati, e ci prendiamo una pausa di 30 secondi e poi ho un'ultima domanda per lei più sul su cose sue, eh? Un attimo. Abbiamo pochissimo tempo, ministra, però volevo capire un attimo questa storia della nuova etichettatura volontaria dei cibi, perché è roba che ci troveremo nei supermercati, nei mercati, eccetera, eccetera. Lei ha firmato ieri. Come funziona?
Ma io ieri ho firmato il decreto per il logo dell'etichettatura volontaria, e funziona in questo modo. Noi stiamo facendo una battaglia in Europa perché ci sia un'etichettatura volontaria che informi i consumatori su quelle che sono le qualità dentro un prodotto, e la nostra proposta è quella di una etichetta dove si informa sul fabbisogno quotidiano, quindi su ogni alimento ci sarà un'etichetta per dire una porzione di questo o quell'altro prodotto contiene tanto sale, tanti zuccheri, tanti grassi, e quindi come può stare dentro una dieta equilibrata. E stiamo contrastando una scelta che invece portano avanti altri paesi europei,
che come la Francia, che è quella del Nutri-Score, esattamente, che è quello che è quel tipo di etichetta che penalizzerebbe alcuni prodotti italiani, perché dato che si basa su un semaforo, la semplifico per gli ascoltatori, da verde a rosso, nel rosso, nell'arancione finirebbero una serie di prodotti italiani in realtà sani, come l'olio extravergine di oliva, perché contengono molti grassi, fatta molto semplice, però è per chiarire agli ascoltatori, Bellanova. Su quel fronte come cosa sta succedendo in Europa, brevemente?
Beh, noi diciamo su quel fronte pensavamo di aver chiuso la partita, noi ci siamo attivati in questo anno, abbiamo lavorato e abbiamo messo insieme un gruppo di paesi, abbiamo presentato un documento, 6 paesi che ho sentito personalmente, perché tutta l'estate sono stati colloqui bilaterali, e abbiamo presentato un documento insieme ad altri 6 paesi per porre questa questione. Bisogna discutere, e anche qui discutere su basi scientifiche, non perché è più semplice. I miei colleghi i francesi mi hanno detto: ma è più semplice informare un colore, colore dici quant'è il problema, quanto calorie portano per esempio 100 grammi di olio d'oliva, ma per condire un'insalata basta un cucchiaio, e allora noi parliamo di fabbisogno quotidiano.
Ministra, chiarissimo, la ringrazio e la devo salutare. Grazie a Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, per essere stata con noi. Saluto Massimiliano Federighi, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, inizierei, Federica, dalla questione dei trasporti. Ho visto e lei dice che i pullman privati, degli operatori privati, non sono utilizzabili.
No, non sono utilizzabili nei grandi centri urbani. È difficile ovviamente pensare che le fermate di città grandi ed altro possano essere utilizzate un pullman turistico. È chiaro che invece nell'extraurbano possono essere un utile supplemento rispetto a le l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale, e su questo penso che stiamo lavorando. Poi c'è un secondo problema, che in questo momento la norma prevede che si possano utilizzare le famose risorse citate dal Presidente del Consiglio, sì, se diciamo nell'epoca ante-Covid quelle tratte fossero state riempite per più dell'80%. Quindi è chiaro che sono, sì, dei vincoli che rischiano di non poter far utilizzare quelle stesse risorse.
Sì, perché i quattrini al momento ci sono, in realtà sono disponibili almeno in parte, certo non cifre elevatissime, però mancano da spendere, se non vado errato, dicevano ieri dal governo 180 milioni che le regioni non hanno speso.
No, beh, diciamo che all'interno di quella cifra, è stato speso di diverse risorse, c'è anche il ristoro per le aziende che fanno trasporto pubblico locale per i mancati introiti, e poi molte aziende hanno fatto anche un potenziamento in proprio delle tratte per alleggerire l'utenza nelle ore di punta soprattutto.
L'ipotesi di utilizzare, guardi, ci sono un sacco di ascoltatori che ce lo scrivono, i mezzi militari la convince, Federica?
Ma i mezzi, per esempio, come dicevo, quando dico che non si possono utilizzare i pullman turistici per l'urbano, il problema è che non sono quei mezzi dove si può salire e scendere velocemente, dove ci sono i posti a sedere, d'altro rischia di creare più assembramenti invece che meno assembramenti. Per quello servono mezzi idonei che possano essere utilizzati nei centri urbani, dove si creano i maggiori assembramenti, nelle tratte, gli autobus che abitualmente si utilizzano.
Ha visto che alcuni suoi colleghi presidenti di regione stanno iniziando, hanno già iniziato e stanno proseguendo a chiudere le scuole. Ieri è stata la volta di Michele Emiliano, presidente della regione Puglia. Voi come vi muoverete? Nel caso dovessero peggiorare, ovviamente.
Guardi, io credo che siano scelte difficili la chiusura delle scuole. Io sono quello, per capirci, che prima di avere il primo contagio, durante la prima ondata della pandemia, ha chiuso tutte le scuole e le università. Perché ovviamente sono zone di grande diffusione, perché i ragazzi soprattutto stiamo vedendo che ovviamente non hanno quegli aggravamenti che si hanno nella popolazione più fragile, però è chiaro che diventano luoghi di grande diffusione, quindi serve la massima attenzione. Io penso che De Luca e Emiliano, che hanno fatto queste scelte, l'hanno fatto in modo consapevole. Mi sorprende, devo dire, che qualche rappresentante del governo abbia attaccato in modo molto virulento, per esempio, il presidente De Luca, perché evidentemente c'è una situazione critica in tutto il paese. Penso che in questo momento sia necessario fare delle scelte, ma delle scelte che siano efficaci.
Però ha visto che Francia e Germania di fatto fanno dei lockdown, però senza chiudere le scuole.
Sì, Francia e Germania, devo dire, non mi sembra che siano tutta Europa, che qualcuno abbia la soluzione per combattere la pandemia, abbia la soluzione in tasca. È chiaro che si va purtroppo troppe volte a tentativi. È altrettanto vero che questi tentativi devono essere mirati. Come dicevo, anche l'ultimo DPCM, io ritengo che le chiusure messe in campo, dalle piscine alle palestre alla chiusura anticipata dei bar e ristoranti, purtroppo non avranno un effetto di riduzione dei contagi e della pandemia, però invece fanno un gravissimo effetto su queste categorie che rischiano di non rialzarsi più. Per questo in questo momento non bisogna sottovalutare una situazione che oggettivamente è estremamente difficile in termini di ospedalizzazioni, di terapie intensive. Dall'altro lato però bisogna dire con chiarezza che se si chiedono sacrifici enormi, imprese, cittadini, devono essere sacrifici che abbiano un effetto, altrimenti si rischia che si crei il caos.
Cosa, in 10 secondi, cosa avrebbe fatto lei?
Guardi, io credo che la proposta avanzata dalla conferenza delle regioni andava nell'indirizzo di evitare tutti i luoghi di maggior assembramento. Avevamo parlato per esempio dei centri commerciali di fine settimana, di alleggerire tramite la didattica a distanza il trasporto pubblico locale, perché la vera soluzione in questo momento purtroppo è quella di alleggerire l'utenza nelle ore di punta, e dopo è chiaro che con l'evolversi dei contagi è ipotizzabile poter prendere anche misure più difficili, però è chiaro che devono essere misure efficaci. Sì. Colpire a casaccio, io non ho ad esempio dati chiari e certi che piscine e palestre siano stati focolai, anzi non ne ho proprio. Allora capite che quando si creano misure che non sono comprese dai cittadini, il rischio è che quando la popolazione non viene dietro all'istituzione, falta il sistema e non si combatte la pandemia. Perché, mi scusi se mi permette, gli ultimi 10 secondi,
sì,
si creano delle misure irrazionali, dove uno dice no, per evitare la mobilità lo facciamo, sappiamo che nelle palestre non c'è pandemia, non ci sono focolai, ma dobbiamo evitare la mobilità, ma allora perché uno può andare a giocare a tennis?
Senta Federica, lei ha intenzione di fare come la provincia autonoma di Bolzano, riaprire fino alle 22? Solo questo?
Mi sembra che la provincia autonoma di Bolzano abbia ritirato l'ordinanza. La verità è che noi, se facciamo ordinanze di questo tipo, ci vengono impugnate in poche ore, quindi il mio scopo è trovare un accordo col governo. Io voglio collaborare. In questo momento dobbiamo stare uniti per dare soluzioni ai cittadini. Mi auguro che il governo sia della stessa partita, perché fare annunci di collaborazione e poi una collaborazione effettiva non c'è, il rischio è che scoppi il sistema, e questo nessuno lo vuole.
Grazie Massimiliano Federica, presidente della regione Friuli Venezia Giulia. GR24, ci ritroviamo domani mattina alle 6:30. Ciao.